qualche istante dopo le 15, sabato 6 giugno, e come ogni sabato è il momento di Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri per il nostro appuntamento settimanale di informazione sul mondo della musica classica e non solo, con me in questa puntata Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Parleremo della vittoria di Ettore Pagano al Queen Elizabeth, i 60 anni di Cecilia Bartoli, altre novità da oltreoceano e tante altre cose che potete scoprire in questa bellissima puntata. E la puntata si apre proprio nel segno del violoncello, perché poche ore dopo la chiusura della nostra scorsa puntata di Rotoclassica è arrivato il verdetto per il vincitore del concorso Queen Elizabeth nella sezione per il violoncello nell'edizione del 2026, e la palma della vittoria è andata al violoncellista Ettore Pagano, romano, classe 2003, studia dall'età di 9 anni, studia poi successivamente in tanti posti di rilevanza come la Waldstauffer di Cremona, ha a che fare con docenti di valore come David Geringas, ma soprattutto Antonio Meneses, scomparso poco tempo fa. Vince premi e macina premi da tutte le parti e a 23 anni raggiunge questo straordinario risultato, tra l'altro eseguendo in finale una composizione sicuramente non frequente quale la Sinfonia Concertante di per violoncello e orchestra di Sergei Prokofiev. Ha fatto molto discutere questa settimana il fatto che, rispetto chiaramente ad altri italiani, altri giovani italiani che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, in particolare nel mondo sportivo, i media italiani ci abbiano messo un po', diciamo, diversi giorni ad accorgersi appunto di questo straordinario risultato. Vale a dire che in Italia il Queen Elizabeth non è un concorso ancora particolarmente conosciuto, perché appunto la sezione per violoncello esiste solamente dal 2017, ma dobbiamo considerare che si tratta di uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, in cui tra l'altro dalle categorie violino e dalla categoria pianoforte, che esistono da oltre 80 anni, sono risultati vincitori musicisti poi destinati a una carriera straordinaria. Citiamo noi due: Emil Gilels oppure David Oistrakh. Un risultato quindi davvero straordinario quello raggiunto dal nostro Ettore Pagano, un musicista che ci aspettiamo di vedere sempre di più sui palcoscenici, soprattutto italiani, anche perché chiaramente speriamo che a questo punto anche l'importanza di una vittoria come quella di un concorso di questo tipo chiaramente possa fare in modo che si voglia farlo conoscere sempre di più chiaramente al pubblico delle grandi stagioni e dei grandi teatri. Scusate,
Thank you.
E dalle note della sonata per violoncello solo di Gheorghi Ligeti, nell'interpretazione proprio di Ettore Pagano, fresco vincitore del Queen Elizabeth, passiamo invece a una seconda notizia, che è il compleanno, i 60 anni che ha compiuto Cecilia Bartoli un paio di giorni fa, proprio il 4 giugno. Mezzo soprano italiano, tra l'altro una delle artiste di maggior successo al mondo, tra parentesi, giusto per citare un riconoscimento comparabile col mondo del pop, 5 Grammy Award e 17 candidature. Cantante che si è sempre distinta straordinariamente in ruoli mozartiani e rossiniani, poi successivamente con una meravigliosa carriera anche nell'ambito della musica barocca, tra l'altro affiancando a una carriera che continua ad andare avanti, perché comunque continuiamo a vedere la Bartoli in ruoli importanti in diversi teatri del mondo, ma allo stesso tempo la Bartoli è anche diventata un centro dell'organizzazione della direzione artistica. Il suo lavoro con le compagini musicali di Monaco durano ormai da parecchi anni, e da ancora di più le sue collaborazioni con Salisburgo, città per la quale ha realizzato delle produzioni veramente epocali nel giro degli ultimi anni. Cantante che è sempre risultata parecchio divisiva tra i melomani, chiaramente di solito senza mezzi termini chi la ama e chi la detesta, ma sicuramente una cantante che ha lasciato una traccia davvero straordinaria, anche per la sua straordinaria virtuosità e per il modo di approcciare i ruoli in un modo sempre davvero particolare, davvero proprio. E proprio per questo, addirittura in alcuni casi, e cosa che appunto spetta solamente a pochissimi, ha anche scatenato delle parodie che sono state piuttosto virali in giro per la rete nel corso degli anni, il che, come sapete, capita sempre e solo, quasi solamente, ai più grandi. Proprio facendo gli auguri a Cecilia Bartoli, ce ne ascoltiamo per qualche istante con una delle sue interpretazioni più azzeccate, cioè il suo Vivaldi con i Sonatori della Gioiosa Marca. E dall'Austria ci arriva anche una straordinaria notizia dal mondo della musicologia. Il musicologo tedesco Timo Joko Hermann ha identificato la bellezza di 149 opere autografe di Antonio Salieri mai conosciute fino a oggi. È stata una scoperta che all'inizio sembrava riferirsi unicamente a un fondo contenente una grande quantità di copie di varie mani di composizioni ascrivibili a Salieri e ad altri, e solamente dopo, con le necessarie analisi documentarie, papirologiche e calligrafiche, è stato possibile attribuire con certezza al compositore italiano tutte queste composizioni, per gran parte non conosciute fino ad oggi. Chiaramente anche questa è un'opera davvero interessante per andare a chiaramente pulire in un certo senso un compositore che, per quanto sempre conosciuto, studiato e stimato all'interno della storia della musica, ha però sofferto di una certa damnatio memoriae da parte del grande pubblico, perché identificato all'interno chiaramente di quell'opera di finzione, narrazione divertente, piacevole, ma con nessuna pretesa di veridicità storica, che fu chiaramente Amadeus, sia nella sua versione teatrale che poi in quella successiva cinematografica. Chiaramente Salieri fu un compositore di enorme importanza all'epoca, richiesto molto dai teatri europei, e che con Mozart ebbe una solida amicizia, tanto da essere stato uno degli insegnanti di Franz Xaver Mozart, il figlio di Mozart, che nacque solo 6 mesi prima della morte del padre e che fu introdotto alla musica da vari colleghi che stimavano chiaramente molto Wolfgang Amadeus Mozart, ma tra questi appunto ci fu Antonio Salieri. Ma al di là di tutto, chiaramente tra i due ci fu sicuramente una normale rivalità, come può capitare sempre tra colleghi in ogni professione e in ogni epoca, ma sicuramente non la situazione di odio che chiaramente fu inventata prima da Pushkin e poi successivamente ripresa in tutta la narrazione successiva. Aspettiamo quindi di sentire presto qualcosa proprio di queste nuove opere scoperte del repertorio di Antonio Salieri. E dobbiamo ricordare che sempre dalla penna di Antonio Salieri uscì L'Europa riconosciuta, l'opera che gli fu commissionata per l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano il 3 agosto del 1778, e poi successivamente ripresa proprio per il suo valore simbolico per l'inaugurazione della Scala dopo i restauri il 7 dicembre del 2004, quando la Scala ha potuto acquisire l'attuale aspetto dopo gli imponenti lavori che furono fatti appunto all'inizio del nuovo millennio. E a proposito della Scala, settimana scorsa, come ricorderete, vi abbiamo annunciato la nuova stagione a seguito della conferenza stampa. Ecco, questa settimana ci sono state però diverse polemiche relative al teatro alla Scala, poiché, a parte chiaramente la programmazione e i titoli in uscita che provocano sempre chiaramente discussioni tra il pubblico, ed è anche il bello di queste stagioni, in realtà ha sollevato parecchi punti di domanda un certo ritocco al rialzo di determinati posti e di determinate tariffe all'interno chiaramente delle possibilità di accesso al teatro. Le obiezioni riguardano in particolare gli abbonamenti di seconda galleria, che sono stati equiparati a quelli di prima galleria con un rialzo di prezzo sicuramente importante e altrettanto un'idea generale che è stata riportata poi su varie riviste di settore che veda un po' l'adeguamento dei prezzi della scala verso una direzione che chiaramente supera parecchio quello che è invece l'aumento del potere d'acquisto di questi tempi. Chiaramente questo aspetto visto soprattutto da un punto di vista di un teatro che dovrebbe essere in particolare un qualcosa di frequentato anche e soprattutto da persone di tutti i ceti e di tutte le estrazioni sociali appartenenti in particolare alla città di Milano. Qualcuno ha parlato di gentrizzazione del teatro, qualcun altro ha parlato invece di una direzione che lo porti solamente a essere interessante per determinate fasce sociali e i turisti stranieri. Diciamo che sono state espresse parecchie opinioni. Noi stiamo un po' verificando la questione della quale contiamo di darvi conto prossimamente per indagare tutto quanto in dettaglio dopo aver chiaramente anche parlato con la biglietteria e la direzione del teatro per capire appunto le ragioni di questa variazione e in particolare quanto poi tutta questa la progettualità poi riguardi anche il coinvolgimento in un'ottica chiaramente di un'inclusività di cui molto si è parlato nei confronti chiaramente delle fasce più deboli anche economicamente della popolazione, nonché chiaramente di scuole e di tutti coloro che chiaramente devono beneficiare del fatto che si tratta di un ente ampiamente finanziato con fondi destinati alla cultura e non solamente un ente produttore di spettacoli. Su tutte queste cose andremo appunto a indagare e vi faremo sapere in una delle prossime puntate. Infine un paio di notizie che vengono dal nord Europa, perché se Yucca Pekka Saraste sta uscendo sul mercato con due nuovissime poderose registrazioni fatte con la Helsinki Orchestra, una dedicata a Respighi e una dedicata a un nuovo integrale delle sinfonie di Sibelius, sono invece arrivati segni di insofferenza dai loro vicini di casa, cioè dalla Svezia, perché dato che molti dei direttori di orchestra recenti stanno provenendo dalla Finlandia e in generale la Finlandia sembra realizzare produzioni di rilevanza internazionale molto di più rispetto alla Svezia, ecco, alla Reale Accademia di Musica Svedese è arrivata una donazione di 1 milione di euro dalla Hans and Barbara Bergström, dalla Fondazione Hans and Barbara Bergström, per creare appunto un laboratorio di direzione d'orchestra per gli studenti svedesi. La grande differenza appunto tra i direttori d'orchestra in grande quantità e di molto buon livello provenienti dalla Finlandia rispetto alla scarsa quantità proveniente dalla Svezia è stato evidenziato dal fatto che gli studenti di direzione d'orchestra in Finlandia hanno accesso regolarmente ad orchestre con le quali esercitarsi, un problema che è comune un po' a tutto il mondo, in Italia lo è enormemente nei conservatori dove a volte si sono visti addirittura esami di direzione d'orchestra fatti qualche volta con un quartetto d'archi, qualche volta con un pianista e in alcuni casi anche senza il pianista. Ecco, in questo caso questo fondo dato in Svezia permetterà la possibilità agli allievi di direzione d'orchestra di avere a disposizione un'orchestra una volta al mese lungo tutto il loro periodo di formazione. Chiaramente facciamo i migliori auguri per questa straordinaria iniziativa che chiaramente può veramente fare la differenza nella formazione di un direttore d'orchestra. E visto che siamo stati all'estero, andiamo anche oltreoceano e abbiamo questa volta con noi in diretta il nostro Carlo Lanfossi per avere anche qualche novità su cosa succede dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ciao Carlo, benvenuto.
Ciao Carlo. Sì, è vero, è un po' che non parlavamo del dell'ex ormai Trump Kennedy Center, che è stato costretto dalla sentenza di un giudice federale di far ribattezzare, ritornare Kennedy Center al nome originario, perché di fatto costituzionalmente il presidente non ha il potere, ma deve essere il congresso che all'epoca aveva fondato e stabilito il nome del monumento nazionale intitolato a John F. Kennedy. E quindi il nome Trump è proprio fisicamente in fase di rimozione in questi giorni. C'è tempo entro il 12 giugno, vanno sostituite tutte segnaletica interna e esterna, rimosso ogni riferimento al nome degli arredi, firme delle email, intestazioni dei documenti. Tutto torna alla denominazione originaria. The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Trump ha reagito malissimo, ovviamente, come in molti di questi casi, dicendo di a questo punto non avere più interesse a proseguire un viaggio senza speranza. Se non gli viene lasciata libertà d'azione, verrebbe da chiedere perché gli interessasse particolarmente avere libertà d'azione di un luogo dove si fa spettacoli, ma forse anche il suo passato, tutto sommato, in realtà è anche legato a quello. Peraltro, il problema principale era di fatto lo spreco enorme di soldi che erano stati inizialmente chiamati per i 2 anni di lavori fantomatici per una ristrutturazione che nessuno aveva visto arrivare se non. Perché chiaramente serviva a mascherare il boicottaggio di artisti e di pubblico e di fatto la crisi di programmazione dell'ultimo anno. Crisi finita? No, perché in realtà la National Symphony Orchestra, che è l'orchestra di Washington che ha sede, che ha sempre suonato al Kennedy Center, in realtà, allora, da un lato ha recentemente cambiato presidenza il board e ha diffuso un comunicato insomma, di tendenziale fiducia. Intanto sulla permanenza a Kennedy Center, annunciando una sorta di prossima stagione, che sarà la decima con Gianandrea Noseda come direttore musicale, che si terrà però appunto o in sedi alternative, dipende un po' dai lavori, se si faranno o se non si faranno, ma è verosimile che non si faranno. Però il comunicato è decisamente vago, un po' troppo ottimista, e di fatto non c'è un budget, non c'è una stagione, e sia Noseda sia Leonard Slatkin, l'ex famoso direttore, insomma, hanno scritto entrambi racconti abbastanza raccapriccianti della situazione attuale del Kennedy Center, che è ancora strapieno di ritratti ufficiali di Trump nelle sale, con appunto qualunque immagine di Kennedy rimossa, e si presume verrà rimessa, e addirittura Slatkin racconta in un articolo che è passato appunto negli scorsi giorni di lì, e ascoltava l'orchestra che alle prove suonava Three Places in New England di Charles Ives, che è un pezzo particolarmente, come dire, nostalgico di tutto un mondo, di un mondo appunto, di un'America passata che sicuramente oggi non esiste più.
E stiamo un po' a vedere appunto che cosa succederà, perché già di per sé questa doppia trasformazione nel giro di meno di un anno sarebbe qualcosa su cui fare un film o qualcosa in stop motion o qualcosa del genere. Vediamo un po' a
Immagino,
questo
come per
punto se.
tante
Sì.
altre cose simili, ci sarà un documentario su Netflix.
Immagino di sì, mi sembra l'argomento perfetto. Nel frattempo, chiaramente, vediamo un po' se Trump deciderà di mettere a questo punto i denti su qualcos'altro di simile o se accuserà il colpo e si dedicherà a giocare con i soldatini, come sta facendo un po' troppo di recente. Grazie, Carlo Lanfossi, per essere stato con noi.
Ciao, grazie.
E siamo giunti quasi alla fine di Roto Classica. Ovviamente vi ricordiamo gli appuntamenti dedicati alla musica classica qua su Radio Popolare durante la settimana. Domani mattina l'apertura musicale classica ci sarò io, giovedì sera Labirinti Musicali e poi sabato pomeriggio alle 15 Roto Classica, più una puntata particolarmente interessante domani di Ricordi d'Archivio. 25 anni fa ci lasciava Giuseppe Sinopoli. Domani un labirinto musicale dedicato tutto al grande direttore che fu anche medico, che fu anche archeologo, anche se non riuscì a laurearsi perché morì pochi giorni prima della discussione della tesi. Ecco, il nostro Claudio Ricordi ci cioè manda una clip di oggi che anticipa l'intervista di domani, appunto, con le parole di Giuseppe Sinopoli.
Non è sul letto di morte disse che è peccato che moriva perché cominciava appena a capire qualcosa della pittura. Quindi io penso che cose da capire ce ne ho ancora molte e opere da che è difficile affrontare, che si tenta di affrontare, che si tenta di affrontare, ce ne sono moltissime. E se ci sono delle opere che non si, o degli stili che non si avvicinano più, non è perché non si consideri più il valore di queste opere, ma perché in effetti la vita è molto breve e si tenta di investire il proprio tempo parallelamente ai propri interessi, e quindi il tempo passa via e si tenta di coprire questo tempo allargando i propri interessi. Quindi sono d'accordo con lei che ci sono tantissime cose che devo ancora poter avvicinare, per esempio ci sono degli autori che sono difficilissimi da avvicinare per me. Quando una cosa è difficile è perché forse ci sono delle richieste che noi facciamo a noi stessi, o perché si vedono le cose in un certo modo e quindi sembra particolarmente difficile raggiungere certi risultati. Un autore per me ineseguibile è Mozart, per esempio. È un autore che si può pensare, ma è un autore quasi ineseguibile. Quindi è un autore che tengo più lontano possibile, perché io penso che sia quasi ineseguibile.
E con questo si conclude la puntata di oggi di Rotoclassica, con me Carlo Centemeri in studio a condurre e con me appunto i contributi di Claudio Ricordi, di Francesca Mulas e di Carlo Lanfossi. Vi ricordiamo che potete inviarci le vostre comunicazioni, segnalazioni e tutto il resto, quello che volete, all'indirizzo rotoclassica@radiopopolare.it. Infine un piccolo annuncio appunto per chi domani è in giro per Milano: io sarò alla fondazione dell'Ambrosianeum, quindi alla Sala Falck, in via delle Ore al numero 3, alle 16:30 di domani, appunto domenica 7 giugno 2026, insieme al coro Bach di Milano diretto da Sandro Redaghiero, che quest'anno festeggia i 30 anni della sua fondazione. Il programma sarà il motetto Jesu, Meine Freude di Johann Sebastian Bach, che sarà prima un po' introdotto, raccontato, narrato, si chiacchiererà un po' appunto di questa straordinaria composizione di Bach e poi appunto la si ascolterà integralmente, quindi domani 7 giugno 2026 alle ore 16:30, Sala Falck della Fondazione Culturale dell'Ambrosianeum. E con questo è veramente tutto per la puntata di Rotoclassica di oggi. Grazie di essere stati con noi e un buon pomeriggio a tutti con i programmi di Radio Pop.